Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Con la gioia che come pastorale penitenziaria ci unisce alla Chiesa tutta per l'elezione del nuovo Papa, accogliamo Leone XIV che ha salutato il mondo con il saluto di Gesù risorto. La pace sia con tutti voi. E questo saluto, questa pace vera, che è la pace di Cristo, una pace disarmata e disarmante, una pace umile, il Papa nel suo primo discorso di presentazione al mondo giovedì sera ha auspicato entrasse nel cuore di tutti, raggiungesse le famiglie, tutte le persone ovunque fossero, tutti i popoli, tutta la terra, quindi anche in carcere, negli istituti di pena del mondo. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti, la seconda domenica di maggio, che è il mese che la Chiesa ha consacrato alla Madonna, la madre di tutte le madri, nel giorno in cui il mondo festeggia le mamme. Essere mamma ed essere in carcere, lo sappiamo, è uno dei drammi peggiori che una donna possa vivere. Chi è madre ed è privata della libertà personale, quindi costretta a vivere la maternità da lontano, è come se fosse in prigione due volte. Allora bisogna non perdere mai la speranza, come questo anno santo ci insegna, ma coltivarla, ad esempio con attività diverse che aiutino a esprimere, perché no, anche il dolore che si ha dentro, come il teatro. Bruna Arcieri, ex detenuta di Roma, quando era dentro è entrata a far parte delle Donne dal Muro Alto, compagnia teatrale nata nella casa circondariale femminile di Rebibbia, dove recita ancora. Anche questo le è servito ad affrontare un giorno dopo l'altro quella condizione di doppia prigionia vissuta sulla propria pelle. Ora che è una donna libera, libera anche di celebrare la giornata della festa della mamma con suo figlio, ci ha fatto il dono di raccontarci la sua esperienza. Ascoltiamola.
Per una donna, la pena più grande, la sofferenza più grande è il distacco dai figli, per una mamma, assolutamente. E in carcere la quotidianità è quella, la sofferenza proprio dal distacco, dal non poter vedere crescere il proprio figlio. La famiglia sì, genitori, fratelli, sorelle, ok, ma quello che uccide una detenuta mamma è la distanza dal figlio.
Durante la sua detenzione riusciva a vedere suo figlio, e cosa pensa della scelta che fanno alcuni, forse più uomini che donne in verità, di non dire ai propri figli dove si trovano?
Io vedevo mio figlio. All'inizio ero una di quelle che aveva detto mai e poi mai farò venire mio figlio in questo posto. Dopo 30 giorni scarsi, il padre di mio figlio mi ha chiamato dicendomi quello che vuoi tu, ma lui ti deve vedere, perché il suo pensiero è: mamma è andata via perché sta male, mamma muore, io non vedo più mamma. Quindi mi ha detto: te lo devo portare qui, deve vedere che stai bene, perché altrimenti la sua paura era quella. Supportata, devo dire, da una psicologa esterna che ha preparato me e mio figlio per l'incontro, ho iniziato a vedere mio figlio. Dopodiché l'ho visto regolarmente, tutte le settimane ai colloqui, e poi in carcere per le mamme che hanno figli minori, per minori si intende sotto i 14 anni, c'è la possibilità di vedere i figli una volta al mese nell'area verde, un incontro circa dalle 4 alle 6 ore, dove il bambino viene, sta insieme alla mamma in uno spazio in genere al chiuso d'inverno nel giardino, nelle stagioni estive si cucina, si pranza insieme con il bambino. Insomma, per quel che riguarda il fatto di non dirlo, io trovo che ai figli va sempre detta la verità, perché poi ci portano il conto, e il conto ce lo portano con gli interessi, in maniera chiara, supportati magari, ecco, in buona fede si fanno degli errori madornali, ma trovo che sia sempre meglio dire la verità ai figli.
E oltre al dolore delle madri, dall'altro lato, uguale contrario, c'è anche quello del figlio, dei figli che crescono senza mamma. Cosa le ha rivelato suo figlio del proprio dramma vissuto in quegli anni?
Nella mia esperienza mio figlio non mi diceva molto di quello che viveva o altro. Il riscontro ce l'ho avuto più dopo, quando ho terminato, perché ricordo il primo permesso che io sono uscita, mio figlio è stato 6 giorni su 6 attaccato a me H24. Poi quando invece ho finito il mio percorso giudiziario c'è stato uno scontro, nel senso che era come se mi rinfacciasse in maniera involontaria il fatto che comunque non c'ero stata per quel periodo, e anche lì l'unica via di soluzione è la comunicazione, lasciare i tempi anche per metabolizzare le cose e dare gli spazi giusti ai figli.
In carcere lei si è avvicinata al teatro entrando a far parte della compagnia di Rebibbia, Le Donne dal Muro Alto, con cui recita ancora oggi, perché è una realtà che coinvolge anche ex detenute ammesse a misure alternative. Il 16 maggio il debutto del il vostro nuovo spettacolo Bisbetica domata ma non troppo, Studio 1, tratto dall'omonima opera di Shakespeare. Come sempre è un lavoro collettivo che affronta tra gli altri il tema della solidarietà femminile. Ce n'è in carcere, soprattutto tra mamme? Si vive anche in dimensione collettiva questa sofferenza?
Si vive in dimensione collettiva ovviamente con le diversità che ci sono nel carcere, di cultura, di provenienza, di nazionalità, di etnia, però c'è questa solidarietà nei confronti dei figli e delle mamme, quindi con figli. Quindi è bellissimo il fatto che venga rappresentata proprio con la Bisbetica domata ma non troppo dalle mie compagne di avventura. Io ho conosciuto appunto il teatro in carcere, ma avrei immaginato di farlo da altra parte, insomma. Questo spettacolo sì verrà fatto dalle compagne che sono ancora in misura di reclusione in Rebibbia. Sarà sicuramente uno spettacolo bellissimo.
Ci dicono che i debutti dei nuovi spettacoli delle donne dal muro alto in genere portano fortuna. Anche quest'anno a ridosso ci sono 4 rilasci in 15 giorni, con la conseguente necessità di riadattare le parti, eccetera. Lei, quando è arrivata al fine pena ed è uscita, ricorda la prima cosa che ha detto a suo figlio quando ha potuto riabbracciarlo?
Non si parla, non ci sono le parole. L'abbraccio comunica molto più delle parole in queste circostanze.
Come festeggia da donna libera la giornata dedicata alla mamma quest'anno, ad esempio?
Con mio figlio. Con mio figlio che ha compiuto 18 anni a dicembre, quindi è cresciuto, con cui ho uno splendido rapporto. La ragione di vita per una mamma diventa solo ed esclusivamente il figlio.
E cambiamo argomento. Da un po' di tempo nella casa circondariale maschile Santa Maria Maggiore di Venezia accade una cosa un po' speciale, nata dall'idea di una religiosa. Una volta al mese 15-20 detenuti partecipano a incontri che sono un po' una via di mezzo tra momenti di spiritualità e lezioni d'arte sulle bellezze della città. Il connubio arte e fede non è nuovo per Venezia, ricordiamo il padiglione della Santa Sede alla Biennale dello scorso anno, che Papa Francesco volle allestito all'interno del carcere femminile della Giudecca. A proposito di Biennale, recentemente il 25 aprile scorso, in occasione della festa patronale di San Marco, il comune della città lagunare ha conferito alcuni propri riconoscimenti al carcere maschile di Santa Maria Maggiore. Tra i premiati proprio un detenuto, Matteo Buriollo, per aver contribuito ai lavori di allestimento delle sedi dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, grazie a un protocollo ad hoc firmato dall'amministrazione penitenziaria con la Biennale. Oltre a lui, premiati anche Ferdinando Ciardiello, capo area educativa dell'Istituto di Pena, Rosario Piletto e Alessandro Serra, assistenti capo coordinatori di polizia penitenziaria della flotta navale. Ma torniamo agli incontri dei detenuti sull'arte. Sono tenuti da una coppia, Milena D'Agostino, dipendente del Patriarcato di Venezia, impegnata nella pastorale del turismo, e Nicola Pancera, ingegnere e guida volontaria nella Basilica di San Marco, al quale abbiamo chiesto come è nata quest'idea e come è stato possibile realizzarla.
L'idea direi che è nata da un incontro di desideri. Io e mia moglie facciamo un gesto di educazione alla carità. Una volta al mese ci vede dedicare del tempo per rispondere a dei bisogni altrui. Noi stavamo cercando appunto un nuovo momento. Questa nostra ricerca ha trovato un altro desiderio di bene, che è quello di Suor Virginiana, che è stabilmente impiegata come volontaria nel carcere maschile di Santa Maria Maggiore a Venezia. Questa confida a mia moglie: mi piacerebbe portare all'interno del carcere la bellezza di Venezia, ad esempio presentando i detenuti i mosaici di San Marco.
I vostri sono incontri a metà strada tra lo spirituale e il culturale, che riescono a toccare corde molto profonde dell'animo umano. Quale feedback ricevete dai ristretti che vi prendono parte?
Noi abbiamo cominciato legandoci a un incontro che già era presente all'interno del carcere per la recita del Rosario il lunedì pomeriggio. Prendiamo spunto da questo e utilizziamo le immagini dei mosaici per approfondire i singoli misteri. Quindi via via abbiamo cominciato approfondendo poi tutti i mosaici più belli e tematici della Basilica Marciana. E in questi incontri, che sono incontri sia di preghiera che di catechesi e di dialogo attraverso l'arte, il ritorno più bello che abbiamo, al di là del loro stupore, a mio avviso è il fatto che è diventato un momento per loro che attendono.
Lei condivide questo progetto con sua moglie. Nelle varie interviste che avete rilasciato raccontate spesso che i detenuti si stupiscono del fatto che persone libere scelgano cercano di trascorrere del tempo con loro.
Nel nostro caso è stato molto evidente, non solo perché siamo persone appunto che non hanno una struttura associativa alle spalle, in più aggiungerei due coniugi. Proprio all'inizio i detenuti ci hanno detto: ma perché venite qui? E mia moglie gli ha risposto di getto: ma qui ci sei anche tu, abbattendo le diffidenze iniziali che c'erano. Questo luogo comunque c'è questo aspetto, e penso che questa sia un po' l'attenzione all'altro, il fatto che metti il tuo tempo a disposizione e essere lì per loro, che per noi è frutto di un'educazione che è quella cristiana. Anche come dei suggerimenti che ci ha sempre dato Papa Francesco di attenzione alle periferie e agli ultimi, ci ha educato in questi anni a questa sensibilità.
Portare la bellezza nel luogo più brutto, il carcere, come si fa e a cosa serve?
Quando mia moglie è tornata a casa dopo essersi incontrata con suor Virginiana, mi ha detto: ti porto in carcere. Tra me e me dicevo: cosa gli vado a raccontare? Però poi, riflettendoci, mi sono anche detto: se ciò che colpisce i visitatori di San Marco, dove noi facciamo le guide volontarie, è la bellezza che viene fuori dal racconto dell'apparato musivo marciano, è un mix di fascino artistico e di contenuto, perché dovrebbe essere diverso per chi sta in quel luogo? Anzi, mi sembrava a un certo punto che avesse anche più valore per chi non aveva la libertà a uscire a guardarlo. Penso che questa intuizione sia stata più che confermata, ecco.
Avete iniziato questo percorso dal vostro cavallo di battaglia, cioè i mosaici di San Marco, per passare poi ad altri capolavori di cui Venezia è generosa. State cercando anche di far uscire i detenuti per ammirare le opere d'arte dal vivo. Cosa vede nel futuro di questa iniziativa?
Questa idea c'è sempre stata, si era immaginata proprio questa possibilità, cioè di legare questi momenti a una sorta di permesso premium che permettesse ai detenuti di uscire e di poter ammirare dal vivo quello che gli spieghiamo dentro al carcere. A questa cosa stiamo lavorando, per cui speriamo che effettivamente abbia un esito. Nel futuro anche una formazione di questo genere, un'educazione all'arte così, rappresenta anche una risorsa in più per loro.
E restiamo in ambito artistico, ma ci spostiamo a Pontremoli, in provincia di Massa e Carrara, dove ieri si è conclusa la nuova edizione del Cure Festival, il primo festival italiano dedicato a teatro, giustizia minorile, mediazione e giustizia riparativa. Anche questa edizione, dedicata alle cicatrici, come ferite che hanno provocato dolore ma poi si sono rimarginate, ha raggiunto numeri ragguardevoli. Ben 15, infatti, gli istituti penali minorili coinvolti, assieme ad alcune comunità educative per minori sottoposti a procedimento penale e a diverse scuole e università del territorio. Paolo Billi, ideatore e direttore artistico della manifestazione, nonché regista del Teatro del Pratello nell'IPM di Bologna, traccia al microfono dei Cellanti un bilancio di questa edizione.
L'edizione di quest'anno del Cure Festival è dedicata a questa parola cicatrici, parola complessa, che si è voluta affrontare nelle tante sfaccettature che ha, non solo cicatrici riferite al trauma fisico, al trauma psicologico, ma cercando di lavorare con questi ragazzi ben da 15 istituti penali minorili attraverso un laboratorio di scrittura, si è affrontato la parola cicatrici partendo ad esempio dalla cicatrice che ognuno di noi ha con sé dalla nascita, l'ombelico. È la nostra prima cicatrice di vita, e spiazzare il punto di vista sulla parola cercando di coglierne i diversi sensi che può avere. Le cicatrici poi diventano delle mappe di segni, raccontano la storia personale, ma tutto questo vale se viene trasformato in una metafora, in storie.
Come sempre il festival si è articolato in diverse sezioni accomunate proprio da questo unico tema significativo, cicatrici. Che cosa volevate tirar fuori?
Quello che è uscito, una polifonia, tante visioni da parte dei ragazzi che hanno scritto su questa parola, dando contributi spesso imprevedibili. Tutti questi materiali scritti sono confluiti in due spettacoli, uno realizzato a Pontremoli con le ragazze dell'Istituto Penale Minorile, l'altro invece Cicatrici Reading. Questi lavori sono momenti di sintesi. Cicatrici Reading è lo spettacolo che invece è stato realizzato con la compartecipazione di ragazzi provenienti da diversi istituti penali in Italia, che ha dato voce alle parole che loro stessi avevano scritto.
Grazie alla novità di una diretta streaming, inoltre, quest'anno i giovani coinvolti dei 15 PM hanno potuto dialogare tra loro e leggere testi prodotti nei laboratori di scrittura. Un'occasione unica.
Certo, lo streaming collega i 15 istituti coinvolti in un momento di restituzione collettiva, per cui ogni istituto ha avuto a disposizione un certo numero di minuti per poter leggere a sua scelta le scritture che più interessavano. L'immagine che se ne è data è un mosaico composto da tante voci diverse.
In qualità di regista ha portato in scena con le sue attrici dell'IPM di Pontremoli lo spettacolo Stigmate, ce lo racconta?
Stigmate nasce da dei laboratori di scrittura fatti con gli studenti di 3 istituti superiori di Pontremoli e le ragazze dell'istituto stesso. Si è affrontato il tema dello stigma fisico, lo stigma sociale. Le stigmate, per chi crede, hanno una centralità. Di fronte a questa parola sono uscite una serie di suggestioni che si sono legate al filo rosso di un romanzo dell'Ottocento americano, La lettera scarlatta, che è diventato il pretesto narrativo per tenere insieme tante visioni diverse. E lo stigma è lo stigma che una comunità mette su una sua subcomponente, questo stigma negativo, la marchia, ma non è uno stigma fisso. Alla fine quello stigma muta, diventa da segno di esclusione, diventa segno con un valore contrario.
Altra novità importante di questa edizione sono i dialoghi riparativi che aprono il festival alla pratica e alla promozione del paradigma della giustizia riparativa ancora non del tutto conosciuto e praticato in Italia. A che punto siamo nella diffusione della cultura riparativa e cosa significa?
In certe zone d'Italia la pratica comincia a essere attiva. Gli esperimenti che sono stati fatti sono indirizzati proprio nel affrontare quelle che sono le pratiche di mediazione, di riparazione, perché il fatto importante della giustizia riparativa è che ci sono 3 pilastri: il reo, la vittima e la comunità, e il reato è una ferita non solo contro la vittima ma verso la comunità. Il fatto di costruire la riparazione diventa fondamentale.
E ora la scrittura, che è un'altra forma d'arte. Ora d'aria è un'intera collana di libri per le edizioni Mimesis che raccolgono scritti degli ospiti della casa di reclusione milanese di Bollate. Qualche giorno fa il primo di questi volumi è stato presentato in una cornice più che mai appropriata, In Galera, il primo ristorante mai aperto in un carcere, proprio quello di Bollate a Milano nel 2015, anche perché uno degli autori, Elton Ziri, che ha appena ottenuto dopo 16 anni la misura della semilibertà, lavora proprio lì. Ascoltiamo dalla voce di Silvia Polleri, la visionaria che proprio 10 anni fa ha realizzato il suo sogno In Galera, com'è andata.
Per noi sono serate molto importanti. Il titolo che le accomuna è Ti racconto il carcere, perché un altro carcere è possibile. In particolare per noi era molto importante perché uno degli autori è una delle persone che lavora con noi, fa l'accoglienza degli ospiti che arrivano al ristorante e li riaccompagna alla fine della cena fino alla guardiola dove ci sono i poliziotti in uscita. L'obiettivo è quello di coinvolgere la società esterna. La società esterna non sa cosa sia un carcere, ne sa solo nelle feratezze, ma non sa e non è consapevole che il carcere è fatto di persone.
Lei ha sempre coltivato questa idea di proporre a persone che hanno sbagliato un percorso virtuoso che desse loro la possibilità di riscattarsi. Perché ha ospitato la presentazione di questa raccolta? Anche la scrittura può essere uno strumento di redenzione?
È uno strumento altissimo. La scrittura, il teatro, tutte le forme che implicano una creatività.
Elton Ziri è uno degli autori di questo primo libro e lavora, come abbiamo detto, nel ristorante In Galera. Ci racconta cosa ha scritto?
Potevo scrivere tantissime cose perché vengo da una carcerazione, diciamo, lunga di 16 anni. Di carcere vissuto ne ho alle spalle. Ho scelto invece di raccontare proprio la fine, quando a me mi viene comunicato l'articolo 21, cioè il lavoro esterno. Ho scelto di raccontare questo perché soprattutto all'inizio della carcerazione, fino ad arrivare a 10 anni, io mi sono sempre sentito escluso, cioè mi sentivo diverso dagli altri detenuti. Questo perché a me mi avevano marchiato di un colore rosso, significa pericoloso. Quindi io, avendo questo marchio, in automatico venivo escluso ogni volta da attività varie, da incontri magari al teatro, e quindi a me questa cosa qua creava tantissima rabbia e tantissimo rancore, e non mi permetteva di pensare che un giorno io ce l'avrei fatta con i permessi premio, con l'articolo 21, invece ce l'ho fatta. E quindi, quando mi è stato comunicato, io ho deciso di lasciare traccia di questo breve percorso, le mie emozioni quando mi viene comunicato l'articolo 21 e il tragitto che conduce dalla mia cella del quarto reparto all'istituto in galera al di fuori delle mura.
Cosa è stato per lei scrivere? Un modo per fuggire dalla realtà, per riaffermare la propria voce, o la voglia di offrire una testimonianza da dentro, una testimonianza vera da dentro?
Entrambe le cose. Io entro in carcere che ho un'enorme ignoranza verso la scrittura, la lettura, è tutta una cosa che io scopro in carcere. Inizialmente mi aiutavano tantissimo a non focalizzare il rancore sulle ingiustizie che io ai miei occhi vedevo, no? Ho iniziato così, per sfogo, per escludermi e non pensare, diciamo, a quello che io mi sentivo di subire.
I racconti di questo libro sono intrisi di dolore, di nostalgia, ma anche di speranza. Siamo giusto nell'anno santo dedicato a questa virtù, ma sicuramente il filo rosso che li unisce è il desiderio di essere ascoltati. Lei, Silvia, nella sua esperienza con i detenuti ha ritrovato lo stesso desiderio, e lei ha prestato il suo orecchio a questo ascolto, a questa accoglienza?
Per me è stato molto di più, direi. In questi 20 anni l'emozione mia più grande è che ho sentito un bisogno di ascolto intensissimo da parte dei detenuti, ma in contemporanea ho imparato da loro a leggere la vita in maniera differente. Chi non è privato della libertà vede la vita come davanti a un televisore. In carcere, da loro, io ho imparato e capito la tridimensionalità della vita. Purtroppo le carceri non hanno solo la privazione della libertà, ma portano con sé una serie di gratuite afflizioni che infantilizzano la persona, la involvono. La speranza, questo è un segno potentissimo, che è la forza dell'essere umano. Non si può perdere la speranza, bisogna però alimentarla con azioni rivolte a...
E ora qualche notizia in breve. Venerdì scorso la Sala di Musica Gambini, in collaborazione con la direzione della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, ha dato vita a un nuovo appuntamento di Jam Session Live, una serata all'insegna della musica, buon cibo e open bar. Il teatro è uno dei settori decisivi per il recupero sociale e il reinserimento lavorativo di chi è stato in carcere, questo alla base della decisione, di concerto del Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di stanziare 500.000 euro ogni anno per il triennio 2025-2027 a vantaggio della promozione delle attività teatrali negli istituti penitenziari d'Italia. La preghiera e la musica possono abbattere ogni confine, un messaggio di speranza, di incontro e riconciliazione che, con la sua nuova esibizione nella Casa Circondariale di Lecce, il coro della parrocchia Maria Santissima Assunta di Tor Chiarolo ha voluto ancora portare in carcere dopo l'ultimo concerto di Natale. Alla presenza dell'arcivescovo, Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, l'ensemble ha cantato ritmi antichi e musiche provenienti da tutto il mondo, con una particolare attenzione per l'Africa. Il progetto è nato dalla collaborazione tra la suddetta parrocchia e la cappellania penitenziaria locale. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
è un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fattimi andare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso. Io se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fattimi andare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Dai, scendi, vieni giù. Dove sta uscire dalla scuola insieme ad un altro. Spaccherò il muso, fattimi andare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ehi, scendi! Vieni giù, dai! Ma presto!
Te taglia a metà l'anima della città. Tu che ne piene le palpebre di parolacce romantiche. Suona una radio che fa ah, na 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 ah. Lo scrivo sopra la polvere, succederà, fermati qua. Vista dalla finestra, ehi tu, la luna sembra un'altra, ma giù là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina. Sì, però ancora un movimento lento. Poi chiami un taxi, da queste parti facciamo presto a fare tardi. Ancora un movimento lento, estate in una goccia sola, tra la pioggia che ci sfiora, il cielo rosso Coca-Cola. Fino a domani, fino a domani, fino a domani. Poche parole, parli la mia lingua. È caldo torrido su, sulla schiena. È l'alba e postumi di ieri sera. Vicoli di Andalusia, pensieri senza poesia. Lasciati sopra le macchine, dove si va? Sempre qua. Vista dalla finestra, ehi tu, la luna sembra un'altra, ma giù là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina. Sì, però ancora un movimento lento. Poi chiami un taxi, facciamo presto a fare tardi. Ancora un movimento lento, estate in una goccia sola, tra la pioggia che ci sfiora, il cielo rosso Coca-Cola. Fino a domani, fino a domani, fino a domani.
E stai nella mia mente come un serpente che si attorciglia. Gente tra la gente, attimo fuggente, battito di ciglia. Una scena di Almodovar, sì magari ti chiamo magari. Pelle sulla pelle, un sorso di veleno che se ne va.